Immaginate di essere un funzionario imperiale cinese nato nel 1133 circa. Nel 1163, a 30 anni, mi spediscono in una remota regione dell'impero cinese. Da quella che allora è la capitale Hangzhou, dovete trasferirvi in Guangxi, una regione costiera al sud dell'impero Song, al confine con quello che oggi è il Vietnam. Il Guangxi è una regione sconosciuta alla maggior parte dei cinesi e anche a voi, che siete il funzionario Zhou Chufei. Che cosa avreste fatto, oltre ad assolvere alle vostre mansioni di funzionario imperiale? Come avreste impiegato il tempo a vostra disposizione in questa remotissima regione di cui sapete ben poco? Cercherò di rispondere a queste domande, provando a raccontarvi con quali occhi Zhou osservava il mondo intorno a lui e come percepiva la diversità e i popoli considerati stranieri. Sono Victoria Almonte e sono professoressa di lingua e letteratura cinese all'Università della Tuscia. Oltre alla figura, al ruolo e all'opera scritta da Zhou, ci occuperemo in questa puntata di altri due autori, vissuti circa 70-100 anni dopo di lui, a cavallo tra le dinastie Song e Yuan, che hanno svolto un ruolo fondamentale nella diffusione della conoscenza geografica dell'Occidente per i cinesi. Saranno con noi anche Zhao Rukuo e Raban Sauma. Impareremo a conoscere questi scrittori, viaggiatori, esploratori cinesi. Sono persone curiose che si sono occupate di descrivere ciò che non era cinese, ciò che non apparteneva alla propria area culturale, e alla fine hanno scritto le loro impressioni su ciò che era il mondo al di fuori dei confini cinesi.
Questo è Viaggio verso Occidente, quando la Cina ha scoperto il Mediterraneo.
Zhou Chufei nasce in un paese dello Zhejiang nel 1133. Nel 1163 supera gli esami imperiali ed è subito mandato a Guilin, nella parte settentrionale del Guangxi. Comincia la sua attività come vice magistrato e poi diventa educatore, o meglio, ufficiale imperiale addetto al sistema di istruzione o, come viene specificato in altre fonti, istruttore nelle scuole confuciane delle prefetture, in particolare nel territorio di Qinzhou, molto più a sud di Guilin, un territorio costiero al confine con l'attuale Vietnam. Zhou è l'autore di un'opera geografica che compila nel 1178, il Liwai Taita, traducibile in italiano come Risposte sui territori oltre i confini dell'Innan, dove per l'Innan intendiamo le province di Guangxi e Guangdong, nella costa sud della Cina. Si tratta di un'opera enciclopedica, considerata di grande rilievo dai letterati del tempo, ma la sua genesi è singolare. Zhou Chufei raccoglie numerosi appunti sparsi qua e là, come dei post-it. Lo dice proprio lui, quando nell'introduzione del Liwai Taita chiama la sua opera Sui Shi Piji, ovvero annotazioni sparse. L'obiettivo più importante della sua opera è fare in modo che altri cinesi possano approfondire la conoscenza sui popoli stranieri, apprezzando la diversità delle loro tradizioni. La consapevolezza di queste diversità è testimoniata anche dal fatto che non ha intenzione di trasformare questi suoi appunti in un'opera sistematica e organizzata. Prende nota di quanto gli accade intorno soltanto per il gusto di ricordare esperienze differenti dalla quotidianità del proprio paese di origine. Non tutti i funzionari mandati in regioni di confine ebbero la stessa sensibilità. Zhou trova la vera ispirazione per la stesura del Liwai Taita solo successivamente, dopo la lettura dell'opera dell'amico e mentore Fan Chengta. Ma si spinge molto oltre, descrivendo territori inesplorati e mettendo la sua esperienza direttamente al servizio del lettore. Come testimonia la scelta del titolo? Risposte. Zhou, infatti, sostiene che la sua opera è nata per rispondere alle numerose domande che amici e parenti gli ponevano al suo ritorno nello Zhejiang. Ad un certo punto, stanco di rispondere a voce, decide perciò di organizzare i suoi appunti e di compilare la sua opera. Gli anni passati nel Guangxi, una regione lontana dai luoghi a lui familiari, gli permettono di maturare una sensibilità al di sopra della media, al di sopra degli altri funzionari confinati nelle loro regioni di origine. acquisisce in questo modo la consapevolezza di quanto sia fondamentale la comprensione della diversità, di come questa possa essere uno strumento di arricchimento utile al progresso della civiltà. Il Liwai Tai Ta è composto da 21 capitoli suddivisi in 294 sezioni. Ci sono due capitoli dedicati ai paesi stranieri, nei quali Zhou descrive in totale ben 24 territori, partendo da quelli nelle vicinanze dei confini dell'impero Song meridionale, toccando le coste indiane, fino a paesi molto più distanti sia geograficamente sia culturalmente dalla civiltà cinese, l'impero arabo musulmano e altri regni difficilmente identificabili nell'oceano indiano. Anche se Zhou non menziona mai il mar Mediterraneo, nel senso che non usa mai un toponimo per riferirsi a questo mare in particolare, ciò che stupisce, ciò che mi ha positivamente sconvolto nella lettura e nell'analisi della sua opera, è che ha una visione moderna, attuale, della complessità dell'area geografica del Mediterraneo. Dalla lettura di alcune sue descrizioni si evince infatti un'area del Mediterraneo multiculturale, nella quale troviamo religioni e forme di religiosità differenti. Un'area geografica multietnica, con usi e costumi diversi e con lingue molto distanti. Come per esempio, quando descrive, uno dopo l'altro, i territori che lui chiama Ta-Qin, Ta-Shi e Mulan-Pi. Ta-Qin sta per il territorio dell'Impero Romano d'Oriente o Impero Bizantino. Ta-Shi è il vasto impero arabo-islamico. Mulan-Pi è il territorio dell'Africa nord-occidentale, cosiddetto Maghreb, molto probabilmente il territorio governato dalla dinastia berbera degli Almohadi durante il XII secolo. Tutti e tre questi territori gravitano intorno al Mar Mediterraneo e le descrizioni di Zhou sono un vero e proprio caleidoscopio, un accostamento, un intreccio di storie, di usi e costumi. Quindi una molteplicità di immagini che possiamo leggere all'interno di questo ampio territorio transnazionale. Nella lettura dell'opera di Zhou, ciò che mi ha sbalordito è stato leggere il toponimo Tuo Pan Di, che molto probabilmente è identificabile con il porto di Damietta, a nord del Cairo, in Egitto, che ha avuto un ruolo fondamentale durante le crociate nel XII e XIII secolo. Zhou sta parlando delle coste del Mediterraneo e ci dice che ad ovest del grande impero arabo-musulmano c'è l'immenso mare, letteralmente in cinese Zhuhai. Ad ovest di questo mare ci sono talmente tanti paesi che è impossibile contarli e soltanto le grandi navi da guerra dell'impero arabo-musulmano possono raggiungere il paese di Mulan-Pi, con 100 giorni di navigazione verso ovest, partendo proprio da Tuo Pan Di, la nostra Damietta. Dietro questi territori, così ad ovest, che rimangono quasi totalmente inesplorati, Zhou chiude dicendo «Il sole rientra». Ecco, qui dobbiamo aprire una breve parentesi. Zhou, col suo sguardo fresco e genuino, menziona rapidamente anche altri due territori all'estremo ovest, bagnati dal Mar Mediterraneo. Sono il territorio corrispondente all'attuale Marocco, Mojia in cinese, e quello corrispondente alle coste egiziane, Uzli in cinese, palesemente derivante dal toponimo arabo Misr. Fine della parentesi. Zhou non ha alcuna conoscenza diretta di questi territori così remoti. A dargli le informazioni sono mercanti, interpreti e altri viaggiatori che giungono sulle coste del Guangxi. Circa 70 anni dopo l'opera di Zhou, siamo nel 1225, il suo successore, collega e rivale, Zhao Rukuo, invece scrive un altro lavoro geografico con molte, molte più informazioni, alcune copiate da Zhou. Il lavoro di Zhao ha una particolarità, però. Per la prima volta troviamo citata l'isola della Sicilia. Insomma, è di Zhao la prima descrizione di una porzione del territorio italiano mai fatta prima. Ora vediamo un po' che cosa ci ha raccontato Zhao Rukuo. Intanto, Zhao è stato sovrintendente per il commercio marittimo a Quanzhou, una città di fondamentale importanza al sud dell'impero cinese, nel Fujian. Quanzhou ha rappresentato per secoli uno dei porti maggiori dove avvenivano i fiorenti scambi commerciali tra cinesi e mercanti, esploratori, provenienti dal sud-est asiatico e dal mondo arabo-islamico. Immaginatevi un porto di Rotterdam, oppure Shanghai o Civitavecchia, del XIII secolo, con grandi navi provenienti da tutto il mondo allora conosciuto e migliaia di persone di ogni nazionalità, impegnate nelle varie attività mercantili. Proprio per questo, Zhao è in grado di accumulare e di raccogliere maggiori informazioni e soprattutto più dettagliate rispetto a quelle di Zhou Chufei. E così compila un'opera di due capitoli, il primo dedicato ai vari paesi e il secondo dedicato ai vari prodotti locali di questi paesi. L'opera è intitolata Zhufanzhi, letteralmente Descrizioni dei paesi stranieri, dove per straniero Zhao usa il termine Fan, che indica appunto la grande varietà delle popolazioni non Han. Zhao descrive 58 paesi differenti, mentre Zhou ne descriveva soltanto 40. Ciò che sorprende dell'opera di Zhao è che nell'elenco degli 8 paesi del capitolo dedicato ai vari territori sul mare, tra gli altri troviamo anche un territorio chiamato Zijia Liye, ossia il territorio dell'attuale isola della Sicilia, al centro del Mediterraneo. E la sua descrizione è avvincente, perché per la prima volta ci mostra la nostra isola vista con gli occhi di un cinese. Vista da lontano, non in prima persona. Il primato di Zhao, infatti, non consiste nell'aver viaggiato nei luoghi che racconta, ma nell'aver registrato e rielaborato di suo pugno fonti orali raccolte dai mercanti che giungevano a Quanzhou dal Medio Oriente. E cosa ci dice della Sicilia? Cosa sapeva Zhao di questa isola al centro del Mar Mediterraneo? Zhao apre la sua descrizione dicendo che il Regno di Sicilia è situato vicino ai confini del Regno di Roma, Lumeiguo, di cui aveva raccontato in qualche capitolo prima e che condivide con esso abbigliamento, costumi e lingua. In questo paese c'è una montagna con una cavità molto profonda che mette fuoco tutto l'anno. Se la si guarda da lontano, la mattina vi appare del fumo e la sera del fuoco, mentre da vicino si vede fuoco molto intenso. Riassumiamola così. Zhao non ci dice nulla della Sicilia, se non che i costumi sono molto simili a quelli di Lumeiguo, probabilmente riferendosi alla vicina Roma o all'impero romano di quel periodo. Ciò che ha più rilievo ai suoi occhi è la presenza di questa montagna di fuoco, ossia del vulcano. Insomma, sta parlando dell'Etna. E di come fa Zhao Ruquo ad essere così tanto ben informato su tale vulcano, ne parleremo nella prossima puntata. Troviamo riferimenti legati alla Sicilia e al mare Mediterraneo anche in un'altra opera. Questa volta, però, si tratta di un vero e proprio racconto di viaggio, di un personaggio a dir poco singolare, Raban Sauma, un monaco cristiano di origine mongola, nato a Pechino, che nel 1287 intraprende un viaggio da Pechino verso l'Occidente. Insieme al nostro ospite, Maurizio Paolillo, professore di filologia cinese all'Università L'Orientale di Napoli, indagheremo sullo strano caso di Raban Sauma e sulla sua percezione dell'altro. Diamo il benvenuto a Maurizio, che ci parlerà di Raban Sauma e dell'importanza della sua figura.
Ciao Victoria. Raban Sauma in effetti è una figura di grande importanza storica. È il primo estremo orientale ad essersi recato in Italia nell'estate del 1287. Conosciamo la sua vicenda grazie ad una cronaca scritta in siriaco, ritrovata nel 1883 in Kurdistan. Sauma era un religioso di etnia Ongud. Gli Ongud erano un popolo turco-mongolo alleato dei mongoli. Sauma, insieme a un suo discepolo, Markush, entrambi di religione nestoriana, si sarebbe recato in Occidente con l'intento di visitare il Santo Sepolcro di Cristo. I due, giunti nel territorio degli Ilcanidi, quindi in Persia, si sarebbero infine fermati. Il discepolo Markos sarebbe stato nominato Catholicos, cioè capo religioso dei Nestoriani, e dopo un po' di tempo Sauma sarebbe stato inviato dall'Ilcan di Persia Argun in Occidente come ambasciatore. Argun aveva un ottimo rapporto con l'Occidente e intendeva inviare Sauma in Occidente anche per riprendere la sua strategia di un'alleanza con l'Occidente e con il papato in chiave antiturca. Saum giunge in Occidente attraverso il mare, circunnaviga la Sicilia, abbiamo una descrizione anche dell'eruzione dell'Etna, giunge a Napoli e poi infine a Roma, dove però scopre che il pontefice è defunto. Allora va verso nord fino in Francia, incontra i regnanti di Francia e d'Inghilterra e poi ritorna a Roma quando finalmente è stato eletto il nuovo pontefice, Nicola IV. Si tratta del primo papa francescano della storia, il quale lo accoglie con grandissima gioia e gli permette di celebrare insieme a lui la Santa Messa di Pasqua del 1288. Nello stesso anno Saum ritornerà infine in Persia, dove passerà il resto della sua vita fino alla morte nel 1294. Un altro motivo che mi spinge a sottolineare la grande importanza storica di Rabban Saum è legato al viaggio che avviene l'anno successivo al suo arrivo in Occidente. Nel 1289 il missionario Giovanni da Montecorvino viene inviato dal Papa Nicola IV in Oriente. Si ferma prima in Persia e poi, dopo la morte dell'Ilkhan Argun, si recherà in India e infine nel Katai, in Cina. Giungerà a Kambalik nel 1293 e lì rimarrà per molti anni, diventando il primo arcivescovo del Katai della storia. Ora, non è assolutamente un caso che Giovanni da Montecorvino, e ce lo dice in una delle sue lettere che sono sopravvissute, converte immediatamente il leader degli Ongud, cioè della popolazione a cui apparteneva lo stesso Rabban Saum. Questo mi porta a pensare che questo contatto così apparentemente casuale fra due mondi così lontani fosse stato accuratamente preparato da entrambe le parti.
Viaggio verso Occidente, quando la Cina ha scoperto il Mediterraneo, è un podcast del progetto di ricerca MATCH, The Mediterranean Through Chinese Eyes, finanziato dall'Unione Europea, Next Generation EU, Ministero dell'Università e della Ricerca, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Italia Domani, e a cura di Renata Vinci, musiche di Lorenzo Marcelli. Ringraziamo Simone Pieranni e Lucrezia Marcelli per la consulenza tecnica ed editoriale. Questa puntata è stata scritta da Victoria Almonte. Si ringrazia per la partecipazione Maurizio Paolillo. Le fonti utilizzate sono riportate nella sinossi.